Perfetto Mondo.
Un traître ou un irresponsable dans la vie?
Très bonne question. Ni l'un ni l'autre. Non, ceux qui votent la censure n'ont rien d'irresponsable. Ceux qui sont irresponsables, c'est ceux qui laissent une politique qui est mauvaise pour le pays continuer à sévir à minimum pendant un an. Parce que s'il n'y a pas de censure, c'est l'assurance que le gouvernement Bayrou va continuer à appliquer sa politique et je pense que son budget est mauvais pour le pays.
Eccoci qua, Giulia, buongiorno.
Buongiorno.
Cosa ci hai fatto ascoltare?
Ci arriviamo a sì. Trump, però oggi iniziamo dalla sì. Francia. Questo era il presidente della Commissione Finanze dell'Assemblea francese e nonché leader, uno dei leader della France Insoumise, il partito di sinistra fondato da Jean-Luc Mélenchon, che però ricordiamolo non siede in Parlamento e non ha incarichi governativi, però i suoi deputati sono assolutamente in linea con la radicalità delle sue idee e quindi intervistato perché il premier Bayrou, ricordiamolo ancora una volta, oggi 4 di febbraio, quindi siamo entrati nel secondo mese in cui la Francia non ha, del nuovo anno, non ha una finanziaria, è in una sorta di esercizio provvisorio. Bayrou le tenterà tutte, il premier, pur di farla passare e probabilmente a suo vantaggio giocheranno le divisioni della sinistra, perché se la France Insoumise, come avete sentito, non ha alcuna intenzione di accettare critiche di incoerenza, irresponsabilità o di danneggiare il paese e non ha soprattutto intenzione di votare questa finanziaria, e quindi oggi insomma i giornali francesi titolano un po' su questo. Le Monde peraltro invece ha una bellissima inchiesta su come la Francia e tantissimi altri paesi occidentali, la Cina e la Russia, continuino a mirare a tanti diversi paesi africani. Quasi tutti i paesi africani hanno risorse, materie prime e in particolare anche terre rare, e quindi prosegue in un certo senso il saccheggio di questo ricco continente che non riesce a diventare autosufficiente in moltissimi casi, nonostante appunto abbia delle grandi ricchezze potenziali.
Dove ci porti adesso? Che altro abbiamo in primo
Guarda,
piano?
Veramente io penso che sì. Sono andata a comprarmi dei libri di economia, sai, quelli tipo l'economia for dummies, perché in effetti questa guerra commerciale che
volevi rifare un po' le basi,
ti ho detto ieri, magari ha ragione Trump, magari queste misure così estreme possono anche funzionare, non lo so, tutto quello che ho riletto mi dice di no, tant'è che come sappiamo ieri tutti i mercati hanno reagito molto male ai primi annunci di Trump, e a partire dal Canada, e però lui ha fatto la voce grossa, le borse forse lo hanno spaventato, però intanto si sono, parrebbe, spaventati Canada e Messico, e quindi ti farei sentire sì. Un audio dalla Francia, dal Canada. Come sappiamo il Canada è un paese con due lingue ufficiali, l'inglese e il francese, non so se è un piccolo segnale, però il premier Trudeau ultimamente, tanti altri esponenti di governo sta preferendo il francese, come dire, vi prego lasciateci la nostra, almeno la nostra autonomia linguistica.
Però non è abbastanza in linea con le richieste trumpiane,
esatto,
secondo me.
Esatto, perché qui ormai Trump lo ha detto tantissime sì. volte, dovreste essere il 51esimo stato degli sì, Stati Uniti.
Sì. Siete degli ingrati,
geograficamente sarebbe la cosa più naturale, logica e vantaggiosa per tutti. Comunque sentiamo un intervento a Radio Info in francese che dà conto appunto delle prime reazioni, in particolare quella appunto del Canada, ma in generale di tutti i paesi che sono stati i primi a vedere che Trump faceva sul serio sugli annunci elettorali.
Pour obtenir ce sursis de 30 jours, Justin Trudeau s'est engagé à déployer 10 000 agents le long de la frontière, à nommer un tsar du fentanyl, à ajouter les cartels mexicains à la liste des entités terroristes, et le tout avec un nouvel investissement de 200 millions de dollars qui s'ajoute au plan de 1,3 milliard de dollars déjà annoncé pour sécuriser la frontière.
Quindi insomma l'abbiamo sentito, è un impegno non da ridere, questa potrà essere anche una partita di poker dove appunto ognuno gioca le sue carte, ma qui mi sembra che si giochi a carte abbastanza scoperte. Donald Trump aveva annunciato questi dazi del 25% e Trudeau ha risposto schierando una quantità importante
di
fondi e anche appunto questo zar del fentanyl, contro il fentanyl, e vedremo, c'è stata adesso c'è questa scadenza di un mese, vedremo sia in Canada sia in Messico come procederanno le cose. Sulla risposta del Messico apre proprio Financial Times, perché poi la presidente, Claudia Steinbaum, che avevamo sentito dopo la dichiarazione di Trump di cambiare il nome da Gulf of Mexico a Gulf of America, che lo aveva anche un po' così preso in giro dicendo guardi che lei le manca qualche secolo di storia, però evidentemente quella era proprio una questione così nominale geografica, siccome nel caso dei dazi è tutt'altra questione, anche lei insomma sappiamo ha fatto i suoi passi indietro. Ti porterai in Germania dove si sprecano i titoli guerra commerciale, cosa succederà veramente, quali saranno le conseguenze, è davvero una sorta di partita a poker, direi. Intanto fa abbastanza notizia che il presidente della Germania Steinmeier sia in visita in Arabia Saudita, ci sono le foto accanto al principe ereditario Mohammed bin Salman, non so se poi abbia un ruolo più che diplomatico anche di la famosa diplomazia economica, questa visita comunque viene registrata. E poi, e qui davvero c'è un parallelo con quello che succede in Italia, la crisi abitativa nel senso di aumento degli affitti, certo dovuti al periodo dell'inflazione, ma come sappiamo i prezzi salgono e poi anche quando l'inflazione si ferma non tornano mai indietro,
no, certo.
E quindi c'è questo problema degli affitti in tutte le grandi città, a cominciare da Berlino, dove tra l'altro negli anni è stata molto attrattiva per i giovani, per non soltanto per gli studenti ma proprio per chi voleva iniziare delle aziende, le famose start-up. Quindi è un allarme che viene.
Ma come nasce questo dibattito? Perché è interessante, in Italia non c'è un grande discussione su questo, c'è stato con la protesta delle tende, degli studenti universitari e poi basta.
Sì, diciamo che in Germania a differenza dell'Italia, sì. Sentivo nel weekend gli approfondimenti che si può fare di Laura Bettini tutto su questo. La Germania non ha una tradizione come in Italia di proprietari di case, no? Ho sentito che il 40% delle case in Italia sono sfitte, nel senso che sono di proprietà. Ecco, in Germania il problema non è tanto questo quanto che appunto comunque la Germania certo non brilla dal punto di vista demografico, ma non è neanche in una glaciazione demografica come siamo noi, attira comunque tanta immigrazione qualificata e quindi tutte queste persone poi una casa la devono avere, perciò c'è una domanda crescente e un'offerta che non riesce a stare al passo e quindi per quella malefica legge della domanda e dell'offerta i prezzi salgono.
Dove andiamo, Giulia?
E adesso arriviamo negli Stati Uniti. Oh. C'è questa nuova, insomma, la portavoce scelta da Donald Trump per la Casa Bianca, è una ragazza molto giovane, da un aspetto quasi angelico, però in realtà molto assertiva. E ieri, a proposito dei tagli di cui parlava Roberta Miraglia, Elon Musk e Donald Trump si sono dedicati a USAID, che è questa agenzia, diciamo, che nelle sue intenzioni migliori dovrebbe gestire gli aiuti soprattutto all'estero, dove si possono fare soprattutto per i progetti sociali, quindi aiutare le ONG, ma non necessariamente anche ONG importanti, ma anche piccoli singoli progetti. E sentiamo perché Donald Trump l'ha veramente presa di mira, ma lo ha fatto anche il ministro degli esteri Mark Rubio, che ha confermato l'intenzione di voler tagliare drasticamente i fondi a USAID, anzi forse proprio chiuderla nel progetto insomma più drastico di Donald Trump e Elon Musk.
It seems like all common sense has been lost in this city. $1.5 million to advance DEI in Serbia's workplaces. $70,000 for a production of a DEI musical in Ireland.
Ecco, qui ha sventolato una lista dice abbiamo perso il buon senso in questo paese, in questa città, cioè Washington, e ha sventolato una lista dove c'erano i progetti che hanno fatto più scalpore. $1.5 million per, avete sentito, un progetto per migliorare le condizioni e l'inclusione sui luoghi di lavoro in Serbia, $75,000 per finanziare un musical sempre sull'inclusione e la diversità in Irlanda, ed è andata avanti così. Capirete che anche sommandoli sono peanuts, però sono quelle come quando da noi si mi vengono in mente quando si vara il mille proroghe, tutti i fondi che vengono dati alle varie saghe cittadine eccetera, restiamo tutti molto colpiti perché comunque sembra a chi non è direttamente coinvolto uno spreco di denaro pubblico, perché questi sono fondi federali. Quindi con queste dichiarazioni molto a effetto ieri appunto si è parlato molto di USAID. Se sì. Abbiamo ancora solo un minuto.
Sì, un minuto ce l'abbiamo.
Sempre
certo.
Negli Stati Uniti procedono, anche se davvero con una. A me sembra che ci sia un'accelerazione costante nel dimenticare le notizie di cronaca, anche quelle tragiche, perché la notizia dello scontro tra l'aereo di linea e il Black Hawk, l'elicottero da combattimento che si sono schiantati e poi precipitati nel fiume Potomac,
è
praticamente scomparsa soltanto su alcuni giornali.
Effettivamente è un fatto che va andare a spiegare. In qualche modo clamoroso.
Sì, la novità di ieri è che sono stati recuperati i primi grandi pezzi dell'aereo in particolare, e quindi adesso naturalmente si procederà. Sono inchieste molto lunghe. Io sto guardando la serie Lockerbie, andiamo indietro, molto più indietro nel tempo, il famoso volo Pan Am, ed è incredibile effettivamente il lavoro che bisogna fare sui detriti, su tutto quello che si trova. Però fa effetto che comunque è passata meno di una settimana e quasi non se ne ricorda più nessuno. Ultimissima notizia, visto che oggi Benjamin Netanyahu è a Washington, primo capo di Stato a incontrare ufficialmente Trump, primo capo di governo in realtà, comunque primo tra capi di Stato e capi di governo, e i giornali progressisti israeliani sono molto preoccupati, e il titolo di Haaretz per esempio è: Trump riarmerà di nuovo la mano di Netanyahu, quindi pericolo per la tregua, posizioni di Trump molto controverse, insomma sul destino di chi sta facendo rientro a Gaza,
certo.
La Cisgiordania, persino il Libano, quindi anche qui vedremo se ci diranno qualcosa su quello che eventualmente decideranno.
Cronaca delle prossime ore. Giulia Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi. Carlo Salvatore in regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti e buona giornata.